E anche il conferenziere.
No, che stavo pensando che un altro è conferenziere, cominciamo.
Io direi di iniziare.
Che la festa comincia.
E man mano arriveranno gli altri.
Arriveranno.
La chiamate? Brava. Si inizia.
Conferenziere, no.
Iniziamo. C'è chi non c'è, non c'è.
Esatto.
Ah, ecco, vabbè, noi facciamogli sentire in colpa, dai, cominciamo così.
Intanto c'è la presentazione di Luca Barasca, che è terapista, Marina, che è terapista e ricercatore in ambito neurocognitivo. All'attività clinica...
Scusate se ti interrompo.
Sì,
sapete di chi non l'avete avvisato? Ha lasciato tutto in calma questo.
Bisogna
tornare. Telefoniamo. Me l'ha detto Andrea della foresta, però io non ho un numero.
Volevano lasciarci.
Scusate.
Sedimentazione banale.
Io lasciate delle cose in casa, cercando di avvisarsi.
La forza è la morata. Allora, riprendiamo la presentazione di Luca, che come dicevo è terapista, ricercatore in ambito neurocognitivo, all'attività clinica. Si occupa dell'età evolutiva, ha affiancato la ricerca in ambito estetico e neuroscientifico, collabora con la casa editrice Acerbo. La sua relazione ha per titolo "At All Together", come le storie possono essere colla. Do la parola a Luca.
Grazie.
Colla.
Allora, una piccola premessa, poi sarà, come dicono quelli bravi, una performance lecture.
A ridirla che non abbiamo capito.
Una performance lecture.
Ah, benissimo. Dove
va bene.
Basso.
Okay.
Allora, ogni volta che faccio delle mie cose c'è sempre una piccola tecnica. E questa di oggi viene dedicata a due persone che si sono suicidate, una a giugno e l'altra a luglio. Una è una performer artist e si chiama Chiara Fumai, e l'altro è Alessandro Celli, che è stato un fotografo di matrimoni. E in entrambe le storie io mi sono quasi avvicinato a loro, ma la vita ci ha, come dire, no? Ci ha separati. Devo essere terapista di uno e devo intervistare lei. Questo progetto fa parte, quello che vedete oggi fa parte di un progetto più complesso. Qui usiamo le storie e le parole, e quindi questo è il lato yin. Lo Yang invece sarà proprio un'esposizione in cui io non sarò probabilmente quasi presente, ma ci saranno foto, fotografie, carte da parati, installazioni, eccetera, eccetera. E posso iniziare allora. Altra piccola premessa, non c'è il professor Longo, però ci sono delle storie, così sintetizzo immediatamente il titolo del mio intervento. Ci sono delle storie che ti si appiccicano addosso per tantissimo tempo. In alcune vite alcune storie rimangono per tutta la vita. E, questo è per l'aspetto del collante, forse visto in una maniera, non so se connotata in maniera negativa. Per quanto riguarda invece le storie come colla, Daniel Siegel, grande ricercatore e scienziato, ha cominciato a studiarle e raccontare le storie promuoverne l'ascolto, lui ce lo descrive come per l'essere umano quella capacità di integrazione interpersonale che a livello biologico però fornisce un substrato di come se ci fosse un tessuto quasi riparativo, quasi cicatriziale, quindi un altro collante. Quindi raccontare, parlare, ascoltare queste storie produce i propri effetti biologici, produce nuovi tessuti. Saranno tutte letture, lettura di spalle, bisbigliando.
Se non si sente la...
Lettura di spalle, bisbigliando. All'improvviso entro il freddo. Ieri soffiava questo vento freddo che avevo già incontrato tanto tanto tempo fa, quando ancora vivevo in una casa di vetro. Si dice che chi vive in una casa di vetro non dovrebbe tirare pietre. Era strano perché dove vivevo non c'erano finestre e quel vento freddo di cui nessuno mi aveva mai raccontato nulla entrò lo stesso. In una casa di vetro non puoi lanciare nulla. Devi muoverti lentamente e parlare a voce bassa, perché si sente tutto. In una casa di vetro non si possono raccontare storie prima di andare a dormire. Perché le storie hanno parole che fanno rumore. Bisogna avere estrema cura nel maneggiarle. E quando non sai come farlo, devi in una qualche maniera tacere. E le vecchie storie, alla fine, rimanevano in silenzio. Perché il vetro, si sa, è fragilissimo. Se non ti vedo, allora non esisti. Purtroppo non è così la realtà nella condizione dell'essere umano. Quando mio padre spengeva la luce era come diventare sordi nel buio. Mia madre mi sbigliava delle parole a mio padre che si fosse audio ripigliare senza afferrare nulla. Lui non sapeva mai che rispondere. Le domande cadevano sul tappeto della cucina come un briciolo di pane sulla tovaglia, mentre il rubinetto dell'acqua era aperto. E come gocce le storie scivolavano via nel buio. La colla delle mie giornate era piena di discorsi mai pronunciati, anch'io in quella casa di vetro diventava ogni giorno silenzio. Ma un potere magico cresceva dentro di me, ero attento alle differenze, anche quelle minime, più piccole, particolari infinitesimali, nulla per gli altri, forse tutto per me. Come un elaboratore, uno strano congegno biomeccanico, sapevo un attimo prima quale sarebbe stata la cosa da fare. Azione, esitazione. Avevo iniziato a muovermi il mondo in questo spazio di possibilità. Arrivano, oppure fermati, sorridi, respira. Rondini. Non conoscevo un'altra infanzia, ancora. Tuttavia avevo iniziato sin da subito a specializzarmi nel mio numero migliore, la mia magia. Diventando silenzio non c'era cosa più facile per me che leggere loro negli occhi degli altri, le uniche finestre in cui entrare, le uniche finestre in cui si poteva vedere dentro, le uniche finestre da cui si poteva vedere tutto. In una casa di vetro il mondo fuori entrava quasi sempre senza bussare. Le cose, quando ancora non hanno un nome o ancora non sai come chiamarle, le puoi solo indicare. E io indicavo solo una parete. Lì. Quella che divideva la mia stanza, nella casa di vetro da quella di Emma, nella casa di cemento. Ogni volta che sentivo sbattere la porta della sua stanza tremavo. Chiudevo gli occhi, smettevo di respirare. E paralizzato li piegavo sulle ginocchia in un angolo. Contavo i secondi, 1, 2, 3, 4, 5. Morivo ogni volta con lei, come si può solo morire le volte in cui è tutto come la prima volta. raccolte le urne, consumati i passi, le corse, asciugato il pianto, sempre più nudo, una nuova bambola che era comparsa nella sua stanza. Ne aveva tantissime che riempivano uno scaffale, ma solo due avevano importanza per lei. Priscilla, con la sciarpa bianca a nasconderle il collo e il viso, ed Elettra, una bambola di pezza blu, a cui mancava una gamba. Emma aveva tanti libri con le figure che aveva riposto con una precisa idea di come vanno messe le cose per continuare a vedere. Tutto doveva essere in ordine. Prima di andare a dormire scendeva sotto il letto come si scende sotto il mondo per prendere il suo sasso bianco, il suo sasso magico, per entrare nella notte come solo lei sapeva fare. Lo stringeva fra le mani, si tirava sulla coperta e piano piano entrava nel buio e diventava un bosco. In quel preciso istante respirava il respiro più lungo della giornata, lungo forse, perché sapeva che nessuno l'avrebbe più mangiata e che il lupo dentro ora sarebbe rimasto sulla porta a farle la guardia per custodirne il sonno più sacro, il segreto più orribile. E io dormivo vicino a lei ogni sera. La notte, dice il proverbio, era stata inventata per cancellare le cose che non erano per tutti. Scendeva perché tutto apparisse uguale. Le ombre nel buio non potevano mostrare le spine. E si sa, al mattino, per tutti i bambini e le bambine del mondo, tutto, ma quasi tutto, è di nuovo più bello, unico, meraviglioso, non ci si ricorda più di nulla, e un nuovo giorno si apre finché meraviglia scompare. Un giorno, tanti anni dopo, Mara e Andrea mi raccontarono una storia. Andrea Bagliani, Mara Cerri, La pantera sotto il letto, edizioni Orecchio Acerbo.
Allora, questa è una lettera che ho ritrovato, stava dentro la fotocopiatrice del mio studio. Forse di una paziente, non conosco né la motivazione della paziente né conosco la paziente dello studio. Io ho uno studio, ci occupiamo di età evolutiva e probabilmente ho pensato questa poteva essere una lettera indirizzata alla psicoterapeuta.
Microfono.
Ok. No, no, questa la leggo. Se non si sente.
Non si sente. Si
no.
Ma sì.
Vediamo. Lettura in piedi, veloce, acuta, sincopata. Non ti prometto che sarà oggi o domani, ma un giorno sarà possibile, deve esserlo, io lo devo credere, perché non posso smettere di sognare, perché la prospettiva... Un giorno, come massimo, mi ha abbattuto da morire. Sto crollando di nuovo sotto il peso di un'afflizione troppo forte, cerco comunque le letture o frasi terapeutiche per alleviare il dolore. A differenza del passato riesco a trovare occupazioni che mi distraggono. La differenza col passato sta nel fatto che le cerco. Prima torturavo me stessa, lasciandomi macerare nel dolore, nell'inazione, convinta che disonorare il dolore non pensando che fosse un sacrilegio. In passato ero estremamente legata alla base del dolore, da non volerlo abbandonare mai. Adesso è talmente forte invece che ho bisogno, durante la giornata, di riporlo in qualche cassetto della mente e dedicarmi ad altro, per poi esserne improvvisamente investita nei momenti di pausa prima di andare a dormire. Tutto questo finirà con l'allontanarci più di quanto lo fossimo quando eravamo sconosciuti a noi stessi, mi domando. Sento di aver perso qualcosa di importante, sento di averlo davvero perso, e d'altra parte il suo silenzio invece lo mente. Poiché se quello che impedisce di stare insieme fosse risolto, non saremmo certo così. Io sento che lui ci sta male per quanto accade, ma un altro uomo passivo così, no, non posso lasciarmi farmi del male. Se non è in grado di offrire serenità, almeno non faccia del male. Si può amare profondamente qualcuno, ma vedersi obbligati ad andare contro di nuova, tutti i valori in cui si crede, o alle paure che si sono trasformate in valore. In ogni caso ti può amare profondamente qualcuno e dovervi rinunciare, restare in pace con se stessi. Purtroppo questo non equivale in nessun modo a lenire le conseguenze di ciò che si perde a fronte di ciò che si sceglie. Quella che dovrebbe essere un'unione, anzi una mortificazione, ci impone invece una mutilazione. Non è naturale che mi sia ribellata, perché allora non darmi pace? Per quanto ci soffra ora, sapevo che l'alternativa sarebbe stata ben peggiore. Molto del lutto che sto di nuovo rielaborando riguarda non quel che abbiamo vissuto, ma quel che ho immaginato saremmo stati insieme nel futuro, qualcosa che era nella mia mente e nel mio cuore, ma non nella mia vita di ogni giorno. Ci sono incontri che ti cambiano, ma bisogna essere pronti e disposti a farlo. È vero, secondo lei, come dicono, che sia arrivato il momento, soprattutto per gli uomini, questa cosa accade molto in fretta. Più leggo cose in giro, più ascolto pareri categorici di donne più grandi e disilluse, più sento creparmi dentro, perché nessuno mi dà una speranza, nessuno lo salva, nessuno lo giustifica, né gli crede. Che importa? Sono pareri altrui, ma mi fanno un male cane, perché non sembrano lontani dalla verità. Se in un amore fin dall'inizio la sofferenza gratuita supera la gioia di stare insieme, è il caso di andarsene e a gambe levate, dicono. Ho fatto bene, dicono. Credere che basti convincersi di una cosa perché si realizzi non è reale. Forse avermi conosciuta mi sembra di abbia dato la consapevolezza della prigione in cui vive, ma non la forza necessaria di uscirne. Forse l'ho preparato per l'amore che verrà, ma sento dentro una sensazione così forte, così diversa da quella che avevo con Massimo, la certezza che, come dice Ettore, sia scritto. Ma il cammino, così lungo che in questi giorni di silenzio, è talmente aspro e desolato che aggrapparmi a questa sensazione viscerale e intuitiva è sempre più alto e ferisce le mani. A quest'ora l'avrebbe già fatto se fosse stato così, mi dicono, e mi devastano nel dirmelo.
Allora, questa che faccio ora è praticamente presa para, come dicono a Roma, da una performance art di Marina Abramovic. Io ho iniziato a seguire questo filone di performance che oggi abbiamo la possibilità alla GNAM, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, di vederla in una piccola sezione sopra la galleria, voluta ardentemente dalla nuova direttrice della galleria. E riguarda appunto tutta una linea femminile e femminista legata all'arte e all'espressività del corpo. La mostra si chiama Body to Body e la prima di domenica di settembre è gratuita. È gratuita.
Del mese.
La prima, sì, la prima di ogni mese è gratuita.
Microfono.
Sì, sì. Allora, Marina Abramovic ha fatto questa performance che si chiama The Artist is Present. E, immaginate, il pubblico erano tutti quanti visitatori che andavano per, non per parlarle, ma per sedersi di fronte a lei. Quindi immaginate un tavolino qui con una sedia vuota. Quindi tutti i visitatori che avevano fatto ore e ore e ore e ore di fila per entrare, uno alla volta diligentemente stavano di nuovo in fila dentro, e quando era finito il tempo del primo, del secondo, del terzo visitatore, si alzava, usciva, entrava il secondo e via così. Marina Abramovic, The Artist is Present. Ciò di cui mi accorsi subito fu che le persone sedute davanti a me provavano emozioni molto forti. Fin dall'inizio la gente piangeva, e piangevo anch'io. Ero il loro specchio? Non solo. Ero in grado di vedere e percepire il dolore della gente. Penso che i visitatori fossero sorpresi dal dolore che sgorgava da loro. Da un lato, immagino che la gente non guardi mai a fondo dentro di sé. Tutti noi cerchiamo, per quanto possibile, di evitare questo confronto, ma qui la situazione era molto diversa. Prima dovevi aspettare ore solo per sederti davanti a me, poi ti sedevi davanti a me, venivi ripreso e fotografato, venivi osservato da me, non potevi andare da nessuna parte se non dentro di te. E il punto era questo. La gente trabocca di dolore, tutti cerchiamo di ricacciarlo giù e se reprimi per troppo tempo il dolore emotivo, questo diventa dolore fisico. Questa invece è una lettera, è un'email che ho mandato al professor Vittorio Gallese, uno delle grandi menti, insomma, che abbiamo qui in Italia, e, perché volevo, non so, io spesso faccio queste cose e volevo raccontare a lui una mia, magari un mio sogno, non lo so. Email da gianluca.marasca@libero.it a professor Vittorio Gallese @universitadiparma.it. Oggetto: una neuromanticheria, i mirror come corporazioni di storie. Gentile professore, volevo ringraziarla per i suoi preziosissimi studi in questo campo e le sue derive nell'esperienza estetica. La prossima settimana, nella vacanza studi del Circolo Pezzo, ogni relatore proverà ad interpretare la seguente tematica: un mondo di storie, da dove vengono e dove ci portano. Quest'anno, intuitivamente forse, attraverso alcuni insight, ho iniziato a riflettere il valore e la portata evolutiva di queste cellule molto particolari, le cellule del come se, come se, come se. E questo leitmotiv mi ha portato a pensare che i mirror fossero il contenitore di tutte le storie dell'essere umano, come se incorpassero le migliaia di identità che potremmo essere o liberare, come se i detriti e i caratteri del nostro cammino avessero lasciato una traccia, mappa, indelebile ma segreta e silenziosa in ognuno di noi. E questa è una cosa molto bella. Una volta svelata, potesse portarci a vedere il nostro bicchiere sempre mezzo pieno. Ci siamo adattati a tutto, ad ambienti pericolosi, temperature pazzesche, abbiamo sopportato le fatiche del mondo, le peggiori violenze, i campi di sterminio, eppure siamo ancora qui a scoprire e a ricercare la bellezza del mondo, la sua poesia. Per dirle quanto nella relazione con l'altro, o per quanto mi riguarda magari con un quadro di Tancredi Parmigiani o Giulio Turcato, alcuni volumi possano alzarsi e rivelare una magia di altri tempi, in quel preciso momento, e liberare delle vicinanze, o come ha scritto il professor Longo, delle approssimazioni successive, che nulla hanno a che fare con lo spazio e con il tempo, ma che sono lì da cogliere come ciliegie. Siamo storie e viviamo per emozionarci. I mirror mi fanno pensare a questo. I miei migliori saluti. Gianluca Marasca.
Fatto. Allora, il libro non l'ho volutamente letto perché ve l'ho lasciata così. La casa editrice è Orecchio Cervo, secondo me questa casa editrice nasce per i bambini, ma in realtà racconta storie agli adulti. E ogni volta che io entro in uno dei loro libri mi pare proprio di star vivendo,
cioè come se fossi entrato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Ci sono i più grandi illustratori italiani e non solo, quindi stiamo parlando di esperienze che dicono altre cose, no? E questo lo sappiamo, eccetera, eccetera. E questo è fatto. E penso che adesso ci stai benissimo.
Il titolo...
Hai detto che avresti fatto vedere delle immagini?
Il titolo qual è questo?
No. Il titolo di questo? La pantera sotto il letto.
La pantera sotto il letto.
Sì, prego. Andrea Baiani e Mara Cerri hanno, è uscita un'edizione Einaudi, Un bene al mondo, e la copertina è fatta da Mara e è una mappa, tanto per rimanere in tema.
Avevano
uno stand alla fiera del libro,
alla
sì, parlato con Paolo?
No, era una donna.
Allora Fausta forse.
No, rimani lì se ci sono delle domande.
Oh, le possiamo parlare.
Io
so che c'è questa musica che c'è.
Scusa se ti presento, mi puoi dare un attimo?
Sì.
Allora, presento brevemente.